Per illustrare, ripeto, questo aspetto del il regno di Dio è vicino, dobbiamo tenere come presente, no? Che vicino non è legato al, come dire, non indica lo spazio, è a un metro, a 10 metri, a 10 chilometri, non indica lo spazio, indica l'incombenza, vale a dire ogni punto della storia è apribile al regno di Dio che riguarda tutta la storia. Allora, è vicino nel senso di incombente, di attuale, di coglibile, del qui e ora toccabile. Questo vuol dire il regno di Dio è vicino. E questo lo possiamo cogliere in quel discorso che Luca fa della fine dei tempi, dove Gesù parla della sua morte e risurrezione. E in quel contesto sappiate che il regno di Dio è vicino. Se ha parlato degli eventi della fine, è perché la fine è la sua morte e risurrezione. Lui sta parlando della sua passione e morte, nella quale tutti i tempi trovano senso. È con la sua morte e risurrezione che il regno di Dio ingloba ogni tempo, nel senso che tutti i tempi sono finalizzati a manifestarlo. Il regno di Dio non è che la comunione d'amore tra Dio e i suoi figli, di cui Gesù svela lo splendore. È qui che forse noi facciamo fatica a cogliere, perché a volte la vita è veramente drammatica. Sono molti i dolori della vita e a volte sono dolori incomprensibili. Non solo intollerabili, ma incomprensibili. Non si capisce perché, non se ne capisce il senso. Allora, lui parla di eventi drammatici, carichi di angosce, no? Di paure. Ma l'unico dramma che si consuma, in verità, è il dramma dell'amore di Dio che può essere riconosciuto o respinto. Allora, quando è riconosciuto, la storia si fa speranza. Quando è respinto, si fa tragedia. Gli eventi sono sempre gli stessi. Allora, riconosciuto, l'uomo vivrà solidale con il suo Dio e con i suoi fratelli, riscattando, come spiegavo stamattina, no, secondo quella espressione tipica di Paolo, riscattando ogni tempo come opportunità di bene. In qualsiasi tragedia non viene mai meno l'opportunità di bene. Invece, quando è respinto, allora l'uomo cederà alla paura e finirà per far guerra a tutto e a tutti nel tentativo di difendersi, ma tentativo vano. In pratica, noi potremmo spiegare le cose così. Se Gesù, con la sua passione, morte e risurrezione, no, mostra che il mondo trova compimento nell'amore del suo Dio, solo in quell'amore può trovare il senso. Ecco, quello che, diciamo, è il non detto, ma è quello che vale anche per la nostra psicologia interiore, è che non ci saranno eventi drammatici o tragici che possano impedire la manifestazione dell'amore. E per questo il regno di Dio è vicino. Tutto è passibile della sua manifestazione. E quando Gesù non passerà a questa generazione finché tutto sia compiuto, eppure ha delineato la successione della storia fino alla fine dei tempi, vuol dire ogni generazione è il tempo del compimento. In ogni nostra vita noi dobbiamo imparare a cogliere il compimento del regno. È chiaro che per l'uomo resta il dramma. Ma potrei spiegare così. Il dramma resta perché noi in fondo attendiamo il regno secondo attese precostituite. E se osservate bene, ogni attesa precostituita alla fin fine è centrata su noi stessi. Bisogna leggere così: la centratura su noi stessi rivela la paura che ci affligge. Invece, quando si entra nel dramma, perché il dramma ti viene a cercare, non è che, come dire, il male ti viene a cercare, non è che siamo noi che... Allora, quando la vita è vissuta nel dono di se stesso come risposta al dono che Dio fa di se stesso a noi, allora l'umanità percepisce la sua redenzione, cioè l'umanità torna fiorita, torna a sbocciare. E non è una cosa da poco che quando noi nel nostro linguaggio si dice guarda che umanità esprime, umanità è tesa a quella compassione, a quella solidarietà di sentimenti, di agire, che rivela proprio la struttura del cuore dell'uomo. Cioè, la parola umanità vuol dire l'insieme degli uomini, ma anche la modalità di vivere da uomini. E queste due cose stanno insieme perché la struttura della creazione dell'uomo è, come dire, è espressione di quella umanità fiorita che noi vediamo nel Figlio di Dio fatto uomo. Voi sapete che quando Giovanni Battista deve definire la differenza tra quello che lui annuncia e quello che sarà l'annuncio del Messia, dice: egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Dovessimo tradurre questo annuncio in termini comprensibili per il nostro cuore, dovete leggere così: lo Spirito, di cui è stato illustrato nelle scritture l'azione, cioè i doni, comunque l'agire, riguarda tre cose. Allora, lo Spirito è la fonte della letizia, è la fonte della pace ed è la fonte, uso dolcezza, ma cioè, i termini, diciamo, classici, invece di usare questo termine dolcezza, usano o mitezza o mansuetudine. Comunque il significato sarebbe sempre lo stesso, no? E quando dicono di proprietà in Spirito Santo, allora, letizia, pace e mansuetudine esprimono l'umanità fiorita. Esprimono l'umanità, diciamo, goduta come qualità, senso di vita. E poi dicono, è fuoco. Il fuoco è in rapporto al pentimento del cuore che consuma tutto ciò che è contrario alla letizia, alla pace e alla dolcezza. E quando il Vangelo dice che, proprio parlando di Giovanni Battista, annunciava queste cose e poi si dice evangelizzava, annunciava la buona novella, che poi si ripresenta anche con Gesù. Allora, evangelizzare significa aprire il cuore alla letizia, che porta la pace e fa vivere in dolcezza. Evidentemente la domanda che dovrebbe sorgere nel nostro cuore è: la nostra fede in Gesù è ragione di letizia per il nostro cuore? E se non è ragione di letizia, noi possiamo gustare la pace? E se non abbiamo gustato la pace, possiamo vivere in mitezza, in dolcezza? Ecco, questi sono i collegamenti. Quando si dice che il regno di Dio è vicino, si allude a tutte queste cose. Vi dicevo prima che l'espressione il regno di Dio è vicino si abbina all'altra, il Signore è vicino. E quando viene sottolineata questa verità, si ha sempre a che fare con una situazione di afflizione. Ma già nell'Antico Testamento, non vi leggo tutti i passi, se no poi non facciamo, però ve li elenco. Per esempio, nel Deuteronomio capitolo 4, versetto 7, ma in particolare io vorrei citare il Salmo 34 al versetto 19, che è proprio tipico. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Oppure quello di Filippesi, anche qui è caratteristico. Allora, Filippesi 4:5. Allora, Paolo aveva invitato a essere sempre lieti nel Signore, ma con tutte le difficoltà che aveva descritto prima, in modo da superarle. Allora, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. E poi aggiunge: la vostra amabilità, che sarebbe quella mitezza di tratto, sia nota a tutti, il Signore è vicino. Allora, a tutti comprende, anche chi ti vuol male, a tutti comprende, anche chi ti pesta i piedi, anche chi ti respinge, anche chi non ti vuole, a tutti il Signore è vicino. È caratteristica questa, come dire, questo collegamento. E un piccolo suggerimento, diciamo, di metodo: quando ascoltate la parola di Dio, non limitatevi a cogliere la portata delle singole frasi, ma provate a trovare i collegamenti che una frase si unisce, dipende, porta a un'altra frase. Cioè, i collegamenti che non sono detti espressamente sono il contesto della rivelazione. La singola frase spesso corrisponde a ciò che noi abbiamo già capito, ma i collegamenti sono assolutamente imprevedibili. I collegamenti fanno proprio parte della rivelazione. Facciamo una piccola prova?
Sì.
Allora, quali sono i doni che Gesù dà e che, se li prendete da Lui, voi non li perderete mai più?
La pace.
Una è la pace.
La gioia.
La gioia.
La libertà.
No, l'amore non c'è.
La libertà.
È la libertà. Noi non siamo disposti a collegare queste tre cose. Se nella vita voi imparate a collegare queste tre cose, capirete e cos'è la pace, e cos'è la gioia, e cos'è la libertà. Se non collegate, per esempio, oggi che siamo molto sensibili alla libertà, La libertà è definita senza contenuti. Ma definire la libertà senza contenuti significa farne una produzione di noi stessi. Ma noi quando vogliamo la libertà è per compiere noi stessi. Ma se quel compiere dipende da noi, noi che siamo fallibili, non compiamo un tubo, compiamo una cosa storta. Allora, la libertà ha un contenuto, che poi è questo della la pace e la letizia, ma insieme. Allora, abituarsi a collegare causa e effetto, ma a livello spirituale, è enormemente potente quando si ascolta la parola di Dio, perché questi collegamenti non sono scontati. Noi abbiamo in testa collegamenti completamente diversi da quello che la parola di Dio ci suggerisce. E si tratta di scegliere tra la verità della parola di Dio e la verità di quello che produciamo noi. È una vera scelta. E allora, la portata della rivelazione sta che se tu preferisci i pensieri di Dio, scoprirai il modo di compiere i pensieri tuoi, se no i tuoi pensieri soffocheranno la tua umanità. Cioè, le cose vanno scoperte in questa maniera. Allora, accedo già alla seconda parte, no? Il regno di Dio che è vicino e anche il regno di Dio che viene. E noi preghiamo nella preghiera del Padre nostro, venga il tuo regno. Beh, questa volta riduco un po' la presentazione del contesto, nel senso che la preghiera del Padre nostro noi la troviamo narrata in Matteo e in Luca. Ma il momento in cui la preghiera è insegnata è molto diverso. Allora, la preghiera del Padre nostro in Matteo fa parte del grande discorso sul Monte delle Beatitudini. E questa preghiera, nella sua forma sintetica, è contrapposta al fiume di parole che i pagani dicono per ottenere da Dio. La differenza sta in questo. Noi quando preghiamo, e se preghiamo da pagani, chiediamo sempre cose. Il chiedere cose è un bisogno dell'uomo, quindi non è che sia una cosa cattiva, ma più tu chiedi cose e più tu disperdi. In pratica hai a che fare con un idolo grande, ma sempre idolo. Nella tradizione ebraica si riporta una storiella per far sentire la differenza tra l'idolo e il Dio vero. Si racconta che il padre di Abramo, che era uno che costruisce, come si chiama? Non un vasaio, come si dice? Uno che costruisce oggetti. Vabbè, prendete come un vasaio, no? Che deve costruire oggetti. Allora, deve partire per un grande viaggio e affida a suo figlio Abramo la custodia della bottega. Quindi la bottega era piena di idoli piccoli, più o meno grandi, no? Sistemati. Quando il padre è partito, Abramo prende un'ascia e spacca tutti gli idoli. Poi mette quest'ascia vicino all'idolo più grande. Ritorna il padre. Cosa è successo? E Abramo. L'idolo grande ha fatto fuori gli idoli piccoli. E il padre. Non dire cretinate, abbiamo fatto noi anche l'idolo grande. Ah, questo A. Ah, è l'inizio della fede nel Dio vivo.
L'inizio della fede?
Nel Dio vivo, nel Dio vero. Cioè, gli idoli, anche quando sono grandi, sono fatti da noi. È come dire, quando noi chiediamo le cose, ma lo chiediamo a un idolo grande, è come se lo chiedessimo a noi, cioè resteremo senza risposta. Allora, questa particolarità di struttura del racconto di Matteo è dato anche da un altro particolare. Noi diciamo tante parole perché siamo sempre fuori della porta, cioè siamo sempre fuori, mai dentro. E poco prima di illustrare la preghiera del Padre Nostro, Gesù dice: entra nella camera segreta, chiudi la porta, prega il Padre tuo nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cioè c'è questo entrare nella camera segreta. Quando noi leggiamo invece la preghiera del Padre Nostro in Luca, la situazione è diversa ed è questa. Il passo sarebbe Luca 11, i primi versetti del capitolo 11. I discepoli spiano Gesù quando prega. Ne restano affascinati. Il testo non dice niente, dice solo che hanno visto Gesù pregare. E uno dice: insegna anche a noi a pregare. E Gesù insegna la preghiera del Padre Nostro. Forse per cogliere la portata di questo insegnamento ci sono tanti aspetti che si possono sottolineare, no? Ma io adesso ne vorrei sottolineare solo uno, che proprio interpreta l'espressione "venga il tuo regno". È stato trovato, dunque, Gregorio di Nissa cita un codice del Vangelo che riporta non "venga il tuo regno", ma "venga il tuo spirito su di noi e ci purifichi". E noi abbiamo pensato per tanti secoli che questo riferimento sia un'interpretazione di Gregorio di Nissa. Invece è stato trovato un codice del XI secolo, quindi piuttosto tardivo, però che è ancora inserito tra i codici, diciamo, che giustificano il testo del Vangelo così come noi lo abbiamo, diciamo, ereditato, dove c'è proprio questa espressione. Invece del "venga il tuo regno", cioè "venga su di noi il tuo spirito e ci purifichi". Ci purifichi da che cosa? Il purifichi allude al fatto di lasciare totalmente libero il cuore per l'amore di Dio che si riversa su di noi e che tutto plasma. Di Gesù si dice appunto che lo Spirito lo riempie, lo Spirito lo guida, fino al momento in cui lui lo rende al Padre. Il Vangelo non dice morì sulla croce, ma rese lo Spirito, no? Perché venga effuso su di noi. Allora, il purifichi non riguarda semplicemente il peccato, ma ogni forma di ricerca di gloria mondana che tenderebbe a ridurre l'amore all'amore di sé. È quella famosa centratura su se stessi, no? Che va completamente rovesciata. Quello che nell'insieme suona veramente strano, e adesso ve lo posso... veramente strano, è che l'unico commento che Gesù fa alle richieste del Padre Nostro è quello sul perdono. Perché? Noi siamo portati a considerare questa cosa come fosse, dato che noi siamo molto egoisti, allora che il Signore ci voglia, come dire, allargare il cuore perché noi impariamo a perdonare. Ma non è semplicemente questo. Il perdono è la rivelazione dell'amore di Dio per noi che Gesù ci testimonia. Lui è il perdono di Dio per noi. Quando lui insiste sul perdono, vuol dire che insiste sul dato rivelativo del Vangelo più caratteristico. Ma perché? Perché la rivelazione del Dio vero, la più espressiva della sua verità, della sua realtà, è che Dio perdona. E Dio perdona perché è innocente. Noi che abbiamo bisogno di difenderci è perché sappiamo che non siamo innocenti. Allora abbiamo bisogno di alzare i nostri diritti per poter sopportare i nostri mali. Ma facendo così ci infoniamo. Cioè non entriamo in questo movimento di rivelazione e se non accettiamo il movimento di rivelazione di Dio a noi, neanche noi scopriamo noi stessi. Ecco, questo collegamento è veramente da imparare a percepire. E poi è una, se voi leggete i commenti antichi alla preghiera del Padre Nostro, sono molto più potenti dei commenti moderni, nel senso che insegnano a leggere la preghiera dal fondo al principio. Quello che noi recitiamo all'inizio è l'ultima verità a cui noi arriviamo quando diciamo una verità goduta. Se invece partite dal fondo e risalite, voi vedete qual è la via per poter sperimentare la manifestazione di Dio al nostro cuore. In breve ve la posso, diciamo, interpretare così. Liberati dal male, perché non più accusatori dei fratelli, perfettamente riconciliati con loro, perché nutriti dell'unico pane di vita, secondo il volere di Dio condiviso e gustato come in paradiso, partecipi del suo regno di santità e giustizia, celebreremo con la vita il suo nome, che è Padre. Il punto di intersezione del regno di Dio, ormai svelato, e del cuore dell'uomo che l'accoglie, è ravvisato nel perdono. Il perdono è il frutto della percezione di Dio che è Padre di tutti. Eppure tutti noi conosciamo molto bene cosa sia, per esempio, il risentimento. Non è semplicemente collegato al fatto che uno ci ha voluto male, perché per esempio se questo uno che ci ha voluto male non ha nessun legame con noi, noi sentiamo la ferita, ma poi dimentichiamo. Ma se è uno col quale io ho un legame forte, e mi fa del male, io cado evidentemente nel risentimento. Se quello che mi vuole bene e che, diciamo, ha condiviso con me, non so, un progetto, un'azione, anche una grande opera di generosità e mi viene contro, io ho risentimento. Il risentimento è l'ombra che, come dire, ci impedisce di scentrarsi da noi. Cioè, noi mantenendo questa centratura su di noi, non riusciremo a cogliere, questa manifestazione di Dio e il nostro cuore a noi stessi sarà sconosciuto. Allora, ecco perché davvero la preghiera del Padre nostro è il concentrato della rivelazione evangelica, nella scoperta che chi ha Gesù ha il Padre, chi segue Gesù arriva al Padre. Lui che è via, verità, vita, per godere dell'amore perdonante del Padre. Capisco che è un po' troppo sintetico quello che sto dicendo, però come vi spiegavo non ho possibilità di sminuzzarlo, ma secondo me queste, chiamiamole pure verità, che non è che siano semplicemente delle verità, ma chiamiamole pure così, queste verità sono enormemente potenti per il nostro cuore e per vivere la nostra umanità in modo luminoso.
Che Gesù è tutto simile a noi perché il peccato, che Gesù è simile a tutto a noi perché il peccato è anche...
Cioè io quando metto in luce il fatto che non è semplicemente il peccato, perché dietro questa concezione del peccato noi abbiamo questa immagine: Dio ha creato il mondo, l'ha creato buono, bello, l'uomo l'ha rovinato, Dio è intervenuto per rimetterlo a posto. È una concezione, perdonate, cretina, perché suppone che Dio insegua l'uomo, è l'uomo che inseguirà Dio. Dio non insegue l'uomo, Dio come dire, vive il suo amore, come dire, globalmente inteso, non è che aggiusta qualcosa. C'è il difetto di certi nostri, diciamo, chiamiamole contenuti di pensiero, diciamo così, il difetto di certi contenuti di pensiero sono legati a delle immagini che noi abbiamo ereditato, diciamo, dalla tradizione, senza però ricollegarli a quella fonte che dava valore a quei pensieri. E quindi noi praticamente siamo poi bloccati in pensiamo così, ma senza rendersi conto che diciamo, perdonate, delle emerite stupidaggini. E molte di queste cose nella via spirituale noi le ripetiamo costantemente. Invece se il cuore si apre a questa che è la rivelazione di Dio, quando si parla di rivelazione, quello a cui si allude è: se non restate nello stupore di quello che sentite, la rivelazione non la cogliete. E lo stupore è in funzione del fatto che non corrisponde a ciò che pensate. Ma quello stupore è fonte di vero pensiero. Cioè più la famosa definizione di Platone della filosofia. La filosofia scaturisce in seguito alla meraviglia che provate. E la meraviglia non è guardando dentro noi stessi, è guardando la realtà, è guardando il mondo. E se guardiamo noi stessi è per guardare il mondo così com'è. Invece se l'uomo si chiude in se stesso, è come se si vive in una specie di spirito di autogiustificazione, non scoprirà nulla, non sarà come un bambino. Il bambino è pieno di stupore proprio per la realtà. Beh, chiudo con questa cosa che è piuttosto strana, ma può essere utile. Avrete sicuramente notato tutti che quando c'è un grosso dolore nella vita, la persona che vive questo grande dolore si fa sempre tante domande, no? Alla fine, perché questo? Perché a me? E tutti sappiamo che qualsiasi risposta si dia a questa nostra, non so, parente, amico, è una risposta che non c'entra l'obiettivo. Cioè non c'è nessuna risposta. Allora, il collegamento da fare è questa. Se avete osservato, quando i bambini dai 3, 4, 5 anni, i bambini forse un po' prima, ma più o meno dai 3 ai 5 anni, viene definito anche come età evolutiva dei bambini l'età dei perché. I bambini fanno continuamente domande. E siccome le domande sono tra le più disparate, no? E insistose, a un certo punto la mamma o le persone che fanno finta di rispondere. Quando il bambino si accorge che tu fai finta di rispondere, non ti fa più domande, ma lui continua a farsele. Vi siete mai domandati perché i bambini fanno tante domande? Non c'entra niente l'ignoranza, anzi spesso è l'adulto che è ignorante. Il bambino quando fa la domanda, se l'adulto la sapesse leggere, sono tutte espressioni di pura filosofia. Ci sono delle domande scemo, perché la nonna è più vecchia della mamma? Allora, ci sono delle risposte che sono scontate, ma al bambino non interessa. Il bambino è davanti alla realtà che è così grande, immensa, e il bambino è piccolo, lui fa domande per poter entrare in questa realtà, per poter, come dire, vivere a livello di questa realtà senza essere sommerso. E le domande non le fa alle persone estranee, le fa alle persone col quale è legato. Quindi la domanda che fa è in ragione del legame che ha per adeguarsi alla realtà. Siccome però i bambini sono insistosi, quindi a un certo punto i grandi si stancano e rispondono per modo di dire. Cioè non colgono più il senso della domanda. Bene, davanti al dolore grande, noi siamo come bambini che ripetono continuamente le domande. Non c'è una risposta da dare. La domanda è fatta per poter, come dire, mettersi in qualche modo, se non in sintonia, in rapporto con la realtà che è troppo grande e misteriosa per noi. Davanti a situazioni affliggenti e di lutto non serve trovare le ragioni come causa-effetto, serve trovare la ragione di senso. Ed è per questo che più le situazioni sono affliggenti e meno si cerca la risposta mentale, più si prega. Il pregare non è per trovare la risposta, è per poter entrare nella possibilità di un senso che si possa aprire. Nessuno conosce la risposta di senso per gli altri e neanche per se stessi. Ma il fare la domanda tiene aperto questa possibilità. La fede è l'apertura di, come dire, proprio impossibilità del senso delle cose, della vita, delle relazioni. Io direi nell'attesa, cioè non attesa perché tu sei qui e aspetti che venga, ma che emerga il senso e ti inglobi in questo senso. E alla fine scoprirete che non c'è senso se non in questo. L'amore di Dio ha creato il mondo, il senso del mondo sta ancora in questo amore di Dio. Ma siccome il mondo non è un paradiso terrestre e non è il giardino delle favole, ma una realtà drammatica, allora ecco tutte le, come dire, le espressioni di Gesù nel Vangelo che sono drammatiche, ma per tenere il cuore vigilante su questa percezione di fondo. E quando questa percezione scatta, voi sentite che tutto il mondo sta dentro in questo. Ma è inutile che uno spieghi all'altro, ognuno lo deve vivere. E in questo senso io posso vedere te che hai tanta fede, posso anche desiderare di avere la fede, ma se non apro io il mio cuore, la fede non viene. Se non apro io il mio cuore, la fede non viene. Cioè, ognuno è chiamato a. Ecco, i padri antichi, quando spiegano il mistero della preghiera del Padre nostro, si fanno questa domanda: perché noi preghiamo che il regno di Dio venga, se dipende dalla potenza di Dio? Perché noi preghiamo che sia santificato il suo nome, quando è Lui che santifica il suo nome? Perché preghiamo? Che risposta dareste? I padri dicevano semplicemente: perché è in te che deve avvenire. Venga il tuo regno in noi, sia santificato il tuo nome in noi, sia fatta la tua volontà in noi. Quel in noi giustifica la preghiera.
Il compimento del regno deve avvenire in noi.
Non l'ho capito.
Il compimento del regno
è in noi.
È
in noi. Ecco, in più questo in noi corrisponde a in cielo. Perché il cielo non è un luogo, il cielo è il nostro cuore, dove noi possiamo adorare Dio in comunione, come Padre di tutti. Basta, un augurio a tutti voi, e come sempre ho imparato dai monaci ortodossi, quando uno finisce, pregate per me, perché quello che ho detto io, il primo a non viverlo sono io, ma se pregate tutti, anch'io lo vivrò.